Vito Mancuso, un piacere ritrovarla ai microfoni di Rete 2. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei di libri ne ha scritti e continua a scriverne parecchi, molti la ricordano per il suo L'anima e il suo destino. Io ricordo gli ultimi 3 saggi, tutti pubblicati da Garzanti: Dio e il suo destino, Il coraggio di essere liberi ed è appena uscito Il bisogno di pensare. E apro subito il primo capitolo del libro che ho proprio qui sotto mano e lei scrive, pagina 11: qualunque età voi abbiate, io vi chiedo qual è il vostro punto di orientamento in questa vita che scorre, che viene da una bianca sorgente che non conosciamo e che va verso un mare che conosciamo ancora meno. Quindi il punto di orientamento, Vito Mancuso.
Ed è proprio da qui che nasce il bisogno di pensare, il bisogno, oppure anche la necessità, oppure il desiderio, in ogni caso una spinta interiore che ha portato gli esseri umani di tutti i tempi, di tutti i luoghi a interrogarsi, ponendosi classici interrogativi: chi sono, da dove vengo, dove vado. Io ritengo che questo costituisca effettivamente il centro dell'essere umano, ciò da cui sgorga la cultura, l'arte, la spiritualità, l'estetica, la politica anche. E quindi innaffiare, irrorare, dare forza al bisogno di pensare significa innaffiare e irrorare il nostro essere uomini.
Lei, che è teologo di formazione, lo sappiamo bene, affronta il tema, mi sembra, in questo libro, Il bisogno di pensare, soprattutto dal punto di vista filosofico. Infatti parte dicendo che è una caratteristica che distingue l'essere umano dagli altri esseri viventi, proprio il pensare. E poi lei aggiunge l'idea del pensare con il cuore.
Ma vede, due cose mi ha chiesto. La prima è il rapporto filosofia-teologia. Io ritengo che oggi la teologia si può effettivamente presentare e avere credibilità al mondo solo se affronta in maniera sistematica e onesta il confronto con la filosofia e con la scienza. Quindi per me è assolutamente essenziale, e lo faccio in tutti i miei libri, questo procedimento. Questo del resto è più un libro filosofico, propriamente parlando, che non teologico. Poi l'altra cosa che mi ha chiesto qual era?
E la seconda cosa è che poi ci sprona a pensare con il cuore, quest'idea di amore
pensare con il cuore, perché vede, il punto è che a volte il pensiero sembra qualcosa di freddo, sembra qualcosa di statico, la ragione può essere qualcosa che analizza, ma analizza nel senso che viviseziona le cose, e quindi esiste una maniera di pensare che può raggelare la vita. Viceversa, esiste un modo di stare al mondo che può essere fin troppo sentimentale, voglio dire euforico, un po' ingenuo, che non pensa, che si fida, che è un po' facilone. La sintesi di queste due cose è mente più cuore. La mente è il cuore, la mente che sa vedere, che sa analizzare, e al contempo il cuore che ha spinta, che ha energia, che si fida, che, come dire, che immette energia positiva anche di per sé, dove non ci sono le ragioni al 100% per immetterla, e tuttavia fa questo tipo di investimento. Ecco, questo significa pensare con il cuore.
Il libro contiene diverse citazioni, fra cui una che mette nell'introduzione e poi riprende subito all'inizio del libro, è di Norberto Bobbio e recita: la differenza rilevante non passa fra credenti e non credenti, ma fra pensanti e non pensanti. Un'affermazione forte per un teologo credente quale lei è, Vito Mancuso.
Ma vede, sì, è forte, incisiva, ma non sono certamente il primo a riprenderla in ambito teologico, perché veniva spesso citata dal Cardinal Martini, che è stato per me molto importante per la mia formazione e non solo per la formazione. È una frase che dice che quello che veramente conta nella vita è accostarsi alla realtà, agli altri esseri umani, con il cuore e la mente aperta, perché questo vuol dire pensare con il cuore, avere la mente e il cuore aperto per tentare sempre di trovare qual è il bene concreto della persona concreta nella specifica situazione. Le religioni, non solo la religione, le religioni, come anche le filosofie, sono strumenti che qualcuno può utilizzare per giungere a questo vero e proprio obiettivo, che è pensare con il cuore per fare per giungere a quell'obiettivo che dicevo prima, cioè per incontrare veramente la realtà e immettere energia positiva sempre nuova all'interno dei diversi sistemi di cui facciamo parte.
E poi c'è anche l'altro lato della medaglia che lei descrive nel libro, e cioè il bisogno di non pensare. Qui siamo al capitolo 8, proprio nel cuore del libro. Lei dice: i veleni del pensiero, cioè il desiderio di essere leggeri, spensierati, sereni, ma insomma è anche un desiderio legittimo e non così controproducente, Vito Mancuso.
Esattamente per quello che ho scritto il capitolo dal titolo Il bisogno di non pensare, perché a volte il pensiero diventa opprimente, soprattutto quando non è al singolare, ma quando è plurale, quando sono i pensieri, nel senso dei fastidi, le preoccupazioni, pensieri incontrollati, e allora occorre una disciplina della mente, ed è l'ultima parte del libro che si dedica a questa impresa, diciamo così, offrendo al lettore anche strumenti concreti.
E poi non poteva mancare il capitolo più prettamente dedicato a pensiero e fede, e lei contrappone Sant'Agostino, che definisce il più influente teologo cristiano, a Schopenhauer. Quindi da una parte Sant'Agostino, che dice la fede se non è oggetto di pensiero non è fede, e l'altro che dice o si pensa o si crede, e qui proprio siamo al dilemma dei dilemmi.
Qui siamo di fronte alla questione decisiva, da sempre discussa, che è il rapporto fede-sapere. Io naturalmente condivido la posizione di Sant'Agostino, di questo Sant'Agostino, che diciamo è il primo Sant'Agostino, perché ce ne sono almeno due di fasi molto contrapposte tra di loro, peraltro. Cioè la posizione di chi dice la fede nasce esattamente dal pensiero, non è contro il pensiero. Il punto qual è? È che pensare, se lo fai onestamente, ti porta all'antinomia, ti porta a vedere che esistono diversi punti di vista, ognuno di questi legittimo, ognuno di questi dotato di profonda verità. E quindi pensare significa spesso venire sottoposti a una specie di stallo, di stasi del pensare e quindi anche poi dell'agire. E allora occorre qualcosa di diverso rispetto al pensare, occorre fiducia per poter agire. Ed è qui che entra in campo la fede, ma non entra in contrapposizione al pensiero, semmai prende dal pensiero quella specie di staffetta che il pensiero poi consegna, di testimone che il pensiero consegna, si ferma, perché si ferma e non sa più dove andare. E infatti molti pensatori pongono le persone, li consegnano alla disperazione, al non sapere come agire, semplicemente a un pensiero che diventa pensieroso, che diventa anche un po' turbante, turbativo. Si tratta di trovare altre fonti del pensare e dell'agire, e qui entra in campo la fede, la speranza, l'entusiasmo, fidarsi. La fede non è una dottrina, cosa che bisogna credere, ma è fiducia nella vita. A che cosa si crede ultimamente? Alla vita, al fatto che la vita abbia senso e al fatto che all'interno della vita i valori che contano davvero sono quelli positivi, cioè il bene, la giustizia, la bellezza, l'armonia, l'amicizia.
E lei conclude la sua analisi sul bisogno di pensare con il pensiero contemplativo, un pensiero che lei scrive porta un'azione di grazie, non di grazia, ma di grazie.
Ma guardi, azione di grazie vuol dire giungere a poter guardare la vita, guardare se stessi e dire di sì, e dire grazie appunto alla vita, come cantava Violetta Parra, nata peraltro proprio 100 anni fa. E questo è quello che è il senso ultimo della vita spirituale, questo senso profondo di ringraziamento, che poi in greco si dice non a caso eucaristia.
E lei lo chiama infatti anche pensiero eucaristico, proprio in questo senso, che segue questo suo ragionamento. Grazie Vito Mancuso.
Grazie, grazie a voi e buona giornata.
Ricordo il titolo del suo ultimo libro, Il bisogno di pensare, edito da Garzanti.